Allora, nella scala di ascesa degli spiriti buoni, il terzo dona invece al tuo servo lo spirito di pazienza, che evidentemente è sempre da tenere collegato quello dell'umiltà. Infatti, se ricordate, in moltissimi testi francescani, umiltà e pazienza sono sempre tenute insieme. E rispetto agli spiriti cattivi, la pazienza è quella che contrasta la dispersione. Infatti, l'idea fondamentale della pazienza non è quello legato, quando si dice no, alla volontà. Allora, c'è una sorella che mi dà sempre fastidio, che come dire, mi urta perché fa così, fa così. Ma allora, sopportare pazientemente le persone moleste. Non è questo, non è un'opera di misericordia. No, no, come si chiama? Una volta si diceva le opere
di misericordia spirituale.
Ecco, sopportare pazientemente, ecco, non va inteso così. Allora, per far capire, no? Pensate, non so chi conosce il francese, quando uno dice sto bene, non si dice je me porte bien, io mi porto bene, è il senso della pazienza. La pazienza è sto bene, reagisco bene in ogni circostanza della vita concreta. È la capacità di portarsi, diciamo in termini forse un po' più di possedersi, però senza quel io sono padrone, di possedersi, di star bene con tutti e con tutto perché ci si possiede. Cioè non c'è nessuno che ci tira fuori, che ci prende per il naso, che ci tira per i capelli. Ecco, questo sarebbe come dire, proprio l'idea di fondo, no? Della pazienza. E voi capite subito che questo modo di percepire la pazienza è proprio, fa proprio da contrasto a quel senso di dispersione, quando il cuore è frantumato, cioè ogni cosa lo porta fuori, ogni cosa che succede, no? E noi inseguiamo una cosa, tira l'altra, tira l'altra, tira l'altra, e siamo sempre in giro. Invece il contrario è stare sempre dove si è, bene, e la pazienza. Il primo aspetto della pazienza non è giocato verso le persone, ma è giocato verso gli eventi, cioè quello che succede, di qualsiasi tipo sia, no? Cioè sia a livello esteriore che a livello interiore. Per esempio, uno si può alzare ed è arrabbiato, si alza ed è triste, si alza è inverso e non sa perché, per dire. Oppure si alza, pensava di trovare il sole e invece c'è la piove. Io ho conosciuto una volta una persona, no? Che semplicemente all'idea che sarebbe stato nuvoloso sta arrabbiato per tutta la giornata, solo all'idea che è nuvoloso. Questo per dire a volte fin dove noi siamo soggetti, no? A questa reazione. Vabbè. Allora, il primo esercizio della pazienza, o anche il primo movimento che noi dobbiamo imparare a notare rispetto alla pazienza, è verso gli eventi. La percezione è: tutti gli eventi vengono colti da dentro una provvidenza, con la P maiuscola, una provvidenza per noi, in una benevolenza per noi di fondo, ciò che noi quasi mai abbiamo. Per esempio, pensate, normalmente, adesso non si fa più tanto riferimento a questo, ma forse perché siamo veramente tutti un po' tesi, non so, ma per esempio per un bambino che non ha tanto riferimento di una cosa o dell'altra, lui, è come dire, riesce a godere qualsiasi cosa, come però anche qualsiasi cosa lo sbilancia, no? Allora, agire come un bambino, no? Che è sempre in meraviglia rispetto alle cose, vuol dire che non ha ancora attivato quel senso di ostilità che noi percepiamo nelle cose, negli eventi, nelle situazioni. C'è un bellissimo passo di Origene, lo cito nel testo, no? nel mio libro qui, perché ha una annotazione che non che noi possiamo esercitarti in quello, ma ha un valore di discernimento per stabilire dove sta il nostro cuore. Ve lo leggo, sono poche righe. Dunque sta commentando il passaggio del Mar Rosso. Allora, tutte le creature sono ostili al peccatore, come sta scritto a proposito degli egiziani. La terra era contro di loro, il fiume era contro l'aria stessa, il cielo era contro di loro, tutte le piaghe. Per il giusto, invece, e guardate che questo non è però scontato, non è istintivo, per il giusto, invece, anche le realtà che appaiono inaccessibili diventano piane e proclivi, cioè dove tu non fai difficoltà. Il Mar Rosso, il giusto, lo attraversa come terra asciutta, mentre l'egiziano, se vorrà attraversarlo, verrà sommerso. E l'acqua non diventerà per lui come muraglia a destra e a sinistra, secondo la fantasia. No? Uno passa, allora, come nei film, i primi film sulla Bibbia, no? Vedere la muraglia d'acqua. In realtà l'acqua si ritira e tu puoi passare, no? Il giusto, questa è l'applicazione che per noi, cioè quando funziona, funziona davvero, ma prima che funzioni. Allora, il giusto, anche se entra nel deserto spaventoso e immenso, viene servito dal cibo del cielo, dall'acqua, dalla roccia, no? Non vi è assolutamente nulla che il giusto debba temere. Ogni creatura, infatti, è al suo servizio. È un'affermazione perentoria, non corrisponde all'esperienza comune della vita. Noi comunemente sentiamo il contrario. Ma se sia nel commento delle scritture e sia nella tradizione poi delle grandi figure, no, di santità, questa cosa è definita così, vuol dire che corrisponde a una possibile esperienza per il nostro cuore. Il collegamento, perché il giusto non deve, come dire, non teme nulla, ogni creatura è al suo servizio, il collegamento è fatto tra la pazienza e la mitezza. Secondo, no, quella beati miti perché erediteranno la terra, no? Quella della Matteo 5, versetto 5. Allora, questa è la deduzione da fare. Solo il mite possiede davvero se stesso, senza paura. Perché, e lì interviene sine proprio di Francesco, perché ha rinunciato ad ogni rapporto di possesso, che tu ti possiedi perché hai rinunciato a ogni tentativo di possedere. E in termini di reazioni, non è che abbiamo la percezione di possedere i fratelli, no? O di possedere le cose, anche se poi in realtà è così, ma noi non abbiamo questa percezione. La percezione che abbiamo noi è che noi siamo sempre in atto di difenderci. Appena succede qualcosa di storto, noi lo sentiamo contro di noi. come se si togliesse qualcosa. Allora, il mite è colui che non subisce più questo, non è più, non ha più bisogno di stare in atteggiamento difensivo. Pensate per esempio una critica, può essere un trampolino di lancio o può essere una martellata che affossa. Non è data dalla critica in sé, se è giusta o sbagliata. Dal punto di vista spirituale, che sia una cosa sia giusta o sbagliata, è del tutto secondario. Cosa che noi istintivamente non facciamo. Perché sia che la cosa sia giusta, sia che la cosa sia sbagliata, noi se la accogliamo dentro la provvidenza di Dio, possiamo sempre progredire. Sempre possiamo disporci a godere del regno di Dio. Non è necessario che le cose vadano in un certo modo, basta che si percepiscano dentro una provvidenza per noi. Non so se sono riuscito a rendere l'idea. Allora, si può rinunciare a ogni forma di difesa perché la prospettiva che il mite esercita sulle cose, sugli eventi, è così larga che non può succedere nulla che la devia, che la sposti. In termini religiosi noi potremmo dire, l'uomo mite, che non ha bisogno di difendersi, è perché dentro è libero di osservare davvero i comandamenti di Dio e non si appella a nient'altro, ma solo alla parola santa, al comandamento santo. Detto proprio come un'espressione che può fare da riassunto, no? Se si è liberi dalle circostanze e poveri di pretese, tutto noi vediamo, come di francescana memoria si ricorda, fratelli e sorelle, tutte le cose. Praticamente poter chiamare ogni cosa col nome di fratello o sorella significa vivere miti senza bisogno di difendersi in nulla. La pazienza è questa. Se guardiamo dentro la dinamica della pazienza, in un cuore che la gode, noi percepiamo che in quel cuore è avvenuto quello che le scritture, comunque, Gesù rivela. Vuol dire, io sono venuto a mostrare la grandezza dell'amore del Padre per voi, no? E a far sì che tutti i figli dispersi siano riuniti. Allora, un cuore che percepisce questo come la radice del suo agire, per forza è mite, perché tutto lo vive, lo coglie, si predispone a dentro questa realtà. È come se questo cuore ha incominciato a godere questa riconciliazione di Dio con noi rispetto a tutto e a tutti. Cioè la pazienza, poi dopo lo vedremo come è presentato per esempio nelle tre caratteristiche del discepolo di Gesù secondo Luca. Sono tre le caratteristiche, no? Allora, la pazienza è quella che non è che da fuori si può vedere, ma quando si getta uno sguardo più in profondità, quello che si nota è questa cosa qui. E quando San Paolo, per esempio, dice, no? Sarebbe ai Romani, capitolo 8, versetti 31-32. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ma io a volte mi dicono, ma perché noi? Ce l'abbiamo persino con una mosca che ci dà fastidio. Figurati la sorella che ci pesta un piede. Allora, questa realtà, se Dio è con noi, la percepiamo o no? La viviamo o no? Se la viviamo, allora, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Deduzione. Quando noi non siamo contenti, è come se accusiamo Dio che non ci dà quello che ci serve. Ma questo atteggiamento, diciamo, di critica verso il Signore rivela solo la insincerità del cuore, nel senso che il cuore percepisce tutto come una pretesa. E ogni cuore che si lascia andare alla pretesa non godrà mai quello che desidera. Mai. Quando noi ci difendiamo, non ci accorgiamo che facciamo valere una pretesa di giustizia. Come ti permetti tu di, e se volete prendergli in giro un po', il diritto di lesa maestà, come? Tu ti sei permesso a me di dire questo, io che sono diritto di lesa maestà? Perché noi non riusciamo mai a prenderci in giro per queste cose? Perché siamo così compresi dei doveri che dobbiamo svolgere, no? Che invece di mettere avanti la compagnia di Dio che sta con noi quando cerchiamo di osservare i suoi comandamenti, mettiamo avanti la nostra importanza a dire: io devo fare questo, se l'ho fatto ho un titolo di merito presso Dio. Cioè noi non ci accorgiamo di mettere avanti questa famosa pretesa giustizia, invece di accogliere questo dono, la compagnia, alla fine il gusto, l'amore di Dio. E allora, quando noi siamo in diritto di, non so, di correggere il fratello, siamo in diritto di fare l'osservazione, siamo in diritto di provare fastidio perché uno o l'altro ha fatto male, noi siamo non come i farisei, ancora prima. Cioè noi, come dire, siamo arrabbiati che l'altro non fa la cosa, dimenticando che neanche noi la facciamo. Però siccome c'è il dovere di o la responsabilità di, io lo tiro fuori. E non ci si accorge che quello che sarebbe la porta di accesso per godere di quello che è la mia premura, è il mio desiderio di bene, è il mio desiderio, diciamo, no, che i fratelli agiscono bene, cioè non mi accorgo che l'unica porta che mi fa godere questo è quella della pazienza. Cioè è quello di tenere così a cuore questa riconciliazione con Dio, questo riuscire a vedere le cose tutte in benevolenza, che permetterebbe anche ai fratelli di pentirsi. Ecco, questa cosa ci manca come riferimento costante, come dinamica di fondo. Vuol dire noi non viviamo mai nella percezione che tutto avviene per provvidenza di Dio. Anche il peccato del fratello, o anche il mio, non riusciamo a metterci nella disposizione di vedere con benevolenza tutto quello che succede. E non è che quello che succede ci è a favore, ma la provvidenza di Dio non ha bisogno che le cose vadano bene per muoverci al bene, per muoverci secondo quel segreto di cui ci vuole mettere a parte. Guardate come battuta. Allora, quando Gesù manda i suoi discepoli, no, a predicare, tra le varie esortazioni, i vari inviti che fa loro, dice anche: quando arrivate in una casa, date la vostra pace, no? Se ci sarà una persona degna di pace, resterà su di lei, se invece non la accoglieranno, la pace ritornerà su di voi. Fate l'esempio. Allora, io tutto pieno di zelo vado a indicare a un fratello, guarda che bisognerebbe fare così, e l'ho detto con tanta pace. L'altro si arrabbia, mi risponde male. Allora, quella pace che ho cercato di offrire, se la perdo anch'io, da dove veniva? Capite? Cioè, è caratteristico che il dono della pace, se l'altro l'accoglie, è come dire avete condiviso, ma se l'altro non l'accoglie deve restare a voi, perché se non resta a voi, ecco la pazienza, se non resta a voi vuol dire che voi siete proceduti da, dire, da un punto secondo uno spirito che non è del Vangelo, che non è del Signore, che non è legato alla provvidenza di Dio. Quindi se noi agiamo fuori di questo, come potete pensare di poter godere il segreto di Dio? E così anche la testimonianza, perché li invia due a due, no? Ma fin dall'antichità è stato sempre concepito. Allora, tu devi annunciare la pace, ma la pace deve avere come dire, come una consistenza di testimonianza. Allora si mandano due a due, perché quella pace si deve vedere tra loro due, se no quando parlano parlano solo con parole. Questa era l'indicazione, no? Allora nell'annuncio della pace o della riconciliazione, perché è così importante la pazienza? Perché quello che in realtà noi siamo chiamati a far passare non è la singola cosa, ma è che attraverso quella cosa si comunichi la grandezza dell'amore di Dio per loro, per i fratelli, no? Noi non solo non siamo convinti di questo, ma oltretutto abbiamo un aggravante, e l'aggravante tempo. Allora, se io devo dire una cosa a una sorella una volta, io mi armo anche bene, quindi se mi risponde male sono pronto, ma se questa cosa si ripete 10 volte nella giornata, tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, l'elemento tempo è quello che segnala se voi davvero siete nella pazienza o no. L'elemento tempo, e questo è il secondo aspetto assolutamente importante, segnala se voi attendete all'opera di Dio o volete correre avanti, o volete disporre voi del risultato delle cose. È la pazienza. E terzo, è che se non ci fosse la pazienza, noi cadremmo sicuramente nel attribuirsi a noi il merito della cosa. Quindi meno male che tante volte le sorelle ci vengono contro, meno male, perché se nessuno ci venisse contro noi rischieremmo fortemente di scambiare, supponiamo, il buon clima, la buona intesa con il regno di Dio che gustiamo. Perché si entra solo con la pazienza. E questo perché? Perché Gesù ha vissuto la testimonianza della grandezza e dell'amore del Padre proprio consegnandosi agli uomini, proprio accettando, no, di non difendere i suoi diritti, proprio accettando di non essere mosso lui per il suo senso di giustizia contro gli uomini, perché gli uomini gli facevano del male, perché gli uomini agivano ingiustamente verso di lui. Allora, è chiaro che il modello di umanità che viene considerato per muoverci a questo spirito di pazienza è sempre quello di Gesù. Allora, se guardiamo nel Vangelo di Luca, mi sembra di avere come dedotto questa cosa. Allora, Luca, quando presenta il discepolo di Gesù, lo presenta secondo 3 caratteristiche. Almeno mi sembra che si possono ridurre a queste 3. Allora, il primo è quello legato al il discepolo perfetto, no, il discepolo compiuto, rinuncia a tutti i beni. Quello del ha trovato la perla di grande valore e va a vendere tutto il resto. In questo senso, no, penso che sia il timbro la sfumatura che l'esperienza francescana aggiunge, no? Che il rinunciare a tutti i beni ci mette nella condizione e di solidarizzare con tutti nei beni e di godere dei beni degli altri come dei nostri. Perché di per sé non basterebbe io rinuncio a tutti i beni, perché poi se io vedo un bene in un altro e ho invidia o tristezza, io non ho rinunciato ai beni. Quindi questo del rinunciare a tutti i beni è in funzione dell'essere solidali, non devo avere io di più e l'altro di meno, ma anche devo essere tanto contento del mio bene come dell'altro, quello che dicevo anche ieri, no? Poi la seconda caratteristica è costante: il discepolo di Gesù perdona. Mi sembra che in alcune lingue, adesso non vorrei, in alcune culture, non mi ricordo più se in Pakistan o in Iran, non mi ricordo più, ma nella lingua parlata dalla gente, quando si devono indicare i cristiani, si chiamano coloro che perdonano. Il cristiano non è determinato in termini generali, è chiamato con coloro che perdonano. E viene riportato in questo resoconto che ho letto della visita adesso del ex generale dei Domenicani, Ratcliffe, no? Che è andato in visita nel nord dell'Iraq, nel Kurdistan iracheno, no? Dove si sono praticamente riuniti attorno a Erbil, la città, forse la città più grossa di quella zona, con dei sobborghi, ma di centinaia di migliaia, no? di chiamiamoli sfollati, va? Che scappano, la gran parte sono cristiani, o di etnia yazida, come si dice, o altri, però cristiani. E dice che ha saputo che quando in un certo quartiere di Baghdad sono arrivati queste, non so come chiamarle, milizie particolari, insomma, che cercavano le armi in modo da, come dire, da non avere sorprese poi quando vanno avanti, no? Appena entravano in una casa, se c'era no, tipo un albero di Natale o un'immagine di Gesù che era cristiano, uscivano subito, qui le armi non ci sono. Cioè, questo riferimento, no, denota quanto potente e significante sia questa qualifica, perché non è in ragione di una generosità o di far andare bene le cose, è in ragione proprio di un timbro dell'esperienza religiosa, che altre religioni, no, dappertutto si invita a perdonare, non è che nell'Islam, nell'Induismo non si ragioni in termini di perdonare, ma non è così significante della esperienza religiosa come tale. Il perdono è in funzione dell'esperienza della gratuità dell'amore misericordioso del Padre. Al fondo sta questa percezione: nessuno di noi è più innocente. Allora, se tu hai ammazzato una persona e io 10, siamo tutti assassini. La differenza, da un punto di vista, diciamo, di gravità, è inesistente. Allora, siccome nessuno di noi può essere innocente, nessuno di noi può pretendere di. Ecco perché il perdono fa riferimento a: io non posso ritenermi sopra un mio fratello per la giustizia che io compio, perché tutti e due non siamo innocenti. Tutti e due abbiamo bisogno del perdono gratuito, misericordioso di Dio. Allora, la qualifica degli discepoli sa perdonare allude a questa esperienza, e che è collegata alla sovrabbondanza, non alla giustizia. Terzo, ed è quello che riguarda direttamente la pazienza, è: il discepolo vive nella pazienza. Allora, la pazienza in questo caso è presentata nel Vangelo di Luca quando parla della perseveranza, quando ci sono le prove. Avere pazienza significa non essere mossi dalla percezione che il risorto è con noi. Allora, la pazienza è fedeltà nelle prove in funzione della testimonianza di Gesù risorto. Con la qualifica aggiunta che questo dura nel tempo. Quindi la pazienza allude poi alla stabilità, quello che poi noi anche chiamiamo perseveranza, che non è la volontà di durare nel tempo, ma è la qualità di reazione che si stabilisce nel tempo, ed è questa della percezione del risorto con noi, quindi è la fedeltà nelle prove. Le prove, in senso più diretto, non sono semplicemente le persecuzioni, sono proprio le ingiustizie subite. E la prova suprema per il nostro cuore non è quando tu subisci l'ingiustizia da un nemico, ma dal fratello. Per noi è molto più difficile mandar giù un'offesa di un fratello che di una persona estranea. È l'offesa del fratello che rivela se la pazienza è vera o no. Ora, se voi pensate che è proprio nella pazienza che confluiscono tutti i richiami e gli avvertimenti, state attenti, lottate contro il maligno, il cammino spirituale si svolge nella fatica, se seguite il Signore dovete essere costanti, è la via della croce, sono tutti in riferimento a questa percezione di fondo della pazienza. Per illustrare nel concreto, come ho sempre fatto in queste giornate, allora prendiamo le ammonizioni, stavolta lascio perdere Isacco, perché ci sono due ammonizioni di Francesco che sono, uno proprio sulla pazienza, e l'altro ho visto che sarebbe la 27, allora quello sulla pazienza è l'ammonizione 13, l'altro sarebbe l'ammonizione 27, ma che questo autore pone come l'ultima, perché è un po' la, come dire, il riassunto delle dinamiche che Francesco ha presentato lungo tutte le ammonizioni. Allora, leggiamo quello sulla pazienza. Il servo di Dio non può conoscere quanta pazienza e umiltà abbia in sé finché gli si dà soddisfazione. Che bello stare insieme. Oh. Quando invece verrà il tempo in cui quelli che gli dovrebbero dare soddisfazione gli si mettono contro, quanta pazienza e umiltà ha in questo caso, tanta ne ha e non di più. Francesco in questo è di una lucidità, e è chiaro che tutti i commentatori, no, leggono in questa ammonizione il racconto parabolico della perfetta Letizia, e che Francesco poi ha vissuto alla Porziuncola, cioè quando è stato rifiutato. Allora, il racconto, no, della perfetta Letizia, no, quando arriva d'inverno al freddo, no, ed è un racconto che mette in scena Francesco con frate Leone, no? A un certo punto la risposta finale è: se in tutto questo, no, io avrò, finisce con, adesso non lo trovo più, comunque la cosa è, se custodisco, io mi mantengo paziente, questa è perfetta Letizia, virtù vera, salvezza dell'anima, cioè conclude così la parabola, no? e si rifà anche alla 27ª ammonizione, dove mostra in contrasto vizi e virtù, quando dice: dov'è carità e sapienza non c'è timore né ignoranza, dov'è pazienza e umiltà non c'è ira e turbamento. Allora, se io subisco un'ingiustizia e sono turbato e mi adiro, vuol dire che manco è di pazienza e di umiltà. Ma non è questo lo scopo del segnalare che manca la pazienza e l'umiltà, è dove mi trovo davanti a Dio in tutto quello che credevo di fare di bene. È come se Francesco, potete vedere questa idea, no? Davanti alla porta chiusa della portuncola che lo respinge, quella porta chiusa gli dice: tu che ti credevi frate Francesco, sei davvero frate minore? Tu che hai agito, no? E sei conosciuto come frate Francesco, in questa circostanza puoi percepire che hai realizzato quello per cui sei diventato frate Francesco, cioè la scelta dell'essere frate minore? Per noi è la stessa cosa. Cioè, la pazienza agisce nel senso di interpretare e leggere quell'evento come provvidenziale per noi, in modo da poterlo vivere rispetto allo scopo della provvidenza, che è quello di custodirci nella sua logica, in modo da non perdere noi quella pace e quindi quell'amore che non mi faccia andare contro il fratello che si comporta male. Perché se io vado contro il fratello che si comporta male, io non seguo la provvidenza di Dio, mi sottraggo e sottraggo l'altro. E poi anche qui, noi, quando fa le lodi dell'Altissimo, no? Si dice: tu sei umiltà, tu sei pazienza. Se Dio non fosse umile e paziente, noi scompariremo, noi saremmo distrutti. Tenete conto che per poter vivere la pazienza non serve solo sapere che è adesso, qui. Occorre che sia declinato quel qui nel tempo, cioè che duri un secondo, che duri una vita. Il tempo è una delle coordinate essenziali alla pazienza. Ma perché? Perché l'uomo non deve cadere nel prevaricare contro Dio, che ha i suoi tempi, che ha la sua opera da svolgere in ogni cuore, e noi non dobbiamo tirare Dio per, come si dice, per, no, per, non per le sottane, come si dice? Per la giacchetta, ecco, bravo, per la giacchetta. Penso che, per esempio, uno dei peccati solitamente che faccio io è quando tu vedi che una cosa è buona e che l'altra persona non la vive, è premere perché la viva subito. Ma facendo così, dunque, io non tengo più conto, non rispetto più l'altro, mi trovo fuori dalla provvidenza di Dio, insomma, c'è tutta una serie di cose cattive che dici: ma porca miseria, ma perché? Rispettare l'opera di Dio vuol dire tener conto dei tempi di Dio. Tra l'altro è alla base della fiducia. Se oggi ho un'afflizione, perché non viverla in rapporto a ciò che potrò avere da Dio domani? E se noi vogliamo, subito. Quindi non solo non attendiamo all'opera di Dio, ma anche avanziamo pretese, cioè siamo sfiduciati. Avere il coraggio di aspettare il tempo di Dio è un elemento non solo significativo, ma determinante della natura della pazienza che diciamo di avere. La cosa interessante è che questa fiducia rispetto a un domani è proprio negata da quello che viene oggi. Perché se uno mi dà una botta in testa oggi e se io aspetto domani a un possibile gesto di tenerezza, io non ho ragioni per aspettarmelo, perché ricevo la botta. Cioè, il cambiare livello, no? È che dal punto di vista dei ragionamenti, delle attese, della nostra psicologia, noi siamo bloccati, non abbiamo alcuna porta libera aperta per pensare questo. È proprio un salto, ma il salto è fatto in ragione della profondità della percezione di quello che è in gioco. E la profondità non è legata agli eventi, è legato che attraverso gli eventi io posso toccare il regno di Dio. Il regno di Dio può arrivare a me. Allora, se noi non desideriamo questo regno, se noi non siamo mossi a percepire la bellezza di questo regno, avremo mai pazienza? Avremo mai fiducia? Questi sono i passaggi. E l'immagine potrebbe essere proprio presa da questa che viene descritta nella vita di Francesco, no? Pensate sempre a quella porta chiusa. Si presenta, oh, non si apre la porta. E lui deve andare via e deve viverlo in pazienza, no? Allora, la porta chiusa rappresenta sempre una domanda aperta. È come se da quella porta chiusa viene la domanda. Tu che dicevi di sei? Tu sei quel fratello che vuole accogliere con disponibilità gli eventi, che attinge alla pazienza e all'umiltà del cuore, oppure sei un padrone spodestato? Perché l'altro ti ha negato, assalito quindi dalla rabbia e dall'ira. È un po' sempre per noi, ogni afflizione, quindi ogni porta chiusa, rappresenta una domanda aperta. Se il cuore sta attento a quella domanda, quella porta chiusa rappresenta la possibilità di poter stare nella via di Dio, di poter godere del segreto di Dio. E in termini poi di dinamiche umane avviene quello della mitezza, cioè io non sono attaccato a nulla, non possiedo nulla, non rivendico nulla di mia proprietà, perché ho lasciato tutti i beni per poter godere il bene con la B maiuscola. Questo è la radice della gioia. Detto così, facciamo difficoltà? Fate difficoltà a pensarlo? Porca miseria, in pratica non è così però. Questo. Posso andare avanti? No, mai va. Lasciamo. Dopo lo spirito buono, no, della pazienza, viene quello della carità. Allora, la carità, che poi risponderà come contrasto alla pigrizia, è la conseguenza di tutte queste condizioni che permettono al nostro cuore di sbocciare nella carità. E la carità, che contrasta con la pigrizia, è quel movimento che percepisce come la terra del cuore coltivata produce quello che il Signore ha sempre, come dire, offerto, ha sempre donato, cioè l'amore suo condiviso, testimoniato, in modo che tutti siano riuniti alla stessa cosa. E poi vedremo la carità rispetto a, come dire, no, a varie situazioni che si possono creare, E lì, lì si capirà come la carità che pesca in queste condizioni previe non può essere sottoposta a nessuna mortificazione. Ma se la carità non sboccia con la pazienza, non viene dall'umiltà, non fa riferimento alla purità, è un moto, diciamo, non so, tipo di generosità, che basta una mosca che voli, che già cambiamo atteggiamento. Allora, siccome voi il cammino sta volgendo alla fine, quindi faremo quello della carità e poi introdurrò quella specie di precondizione, ma non più diretta per la carità, la condizione generale che non deve mai mancare, la coscienza dei miei peccati e che io non giudichi nessuno. E così concludiamo il nostro cammino dentro questa preghiera che ci accompagna in questo smascheramento, no, dell'inganno del diavolo, in modo da attivare il nostro cuore secondo le dinamiche sue proprie. Perché poi alla fine si tratta di solo favorire le dinamiche vere del cuore, non è che noi ce le mettiamo dentro, si tratta solo di favorire, le abbiamo già nel senso che il nostro cuore è strutturato su quello che Dio ha rivelato, cioè sull'umanità di Gesù. Ma noi non ci crediamo. Basta.